Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther che vi saluta e vi augura un buon giovedì. Un buon giovedì, il giorno della settimana che la Santa Madre Chiesa dedica alla Santissima Eucaristia e quindi ai sacerdoti. Quindi oggi in modo particolare nelle nostre preghiere ricordiamo i sacerdoti, senza di essi non avremo i sacramenti, preghiamo e ripariamo i peccati contro la Santissima Eucaristia, che sono i peccati che più fanno soffrire il cuore immacolato di Maria, nostra madre, donna eucaristica, come l'ha chiamata il Papa canonizzato nel 2014 Giovanni Paolo II, che fu anche un grande devoto di San Pio da Pietrelcina. Riguardo Maria e la Santissima Eucaristia, diciamo che il settimanale di Padre Pio, in uscita questa domenica 8 luglio, dedica gli insegnamenti di Santa Veronica Giuliani. Ecco, perché ci ascolta dalla radio, dico che la stiamo mostrando in sovraimpressione, la copertina con Santa Veronica Giuliani. Ci sarà, poi adesso ve lo dirò anche leggendo il sommario insieme, un bell'articolo su Maria Santissima come donna ai piedi del Santo Sacrificio, secondo gli insegnamenti di questa grande santa, Santa Veronica Giuliani. Chi volesse approfondire di più la vita di questa santa, ricordiamo che ci sono le bellissime biografie sulla sua vita, in modo particolare qualche anno fa è uscito un docufilm di Cinesole Cinema, Il risveglio di un gigante, dei registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, che sono stati ospiti anche presso il nostro canale, i nostri canali, sia su Radio Buon Consiglio sia su Cooperatore Veritatis, a presentare il loro ultimo film, Libera Nos, La vittoria sul mare. Quindi abbiamo una garanzia che conoscendo i registi, che il loro docufilm su Santa Veronica Giuliani è davvero ben fatto, perché abbiamo conosciuto la serietà e la preparazione e anche il fatto che hanno raccontato la loro conversione, perché proprio durante il periodo del montaggio del docufilm su Santa Veronica Giuliani, entrambi questi coniugi si sono convertiti, così convertendo anche tutta la loro famiglia. Quindi ecco, ci tenevo a ricordare questo perché vedete che i miracoli avvengono ancora oggigiorno, a volte anche con le cose più, facendo le cose più semplici, facendo semplicemente il proprio lavoro come Giovanni e Valeria hanno fatto. E ringraziamo Santa Veronica Giuliani che ha strappato dal cuore della Vergine la conversione di Giovanni e Valeria. Bene, prima di cominciare, come sempre, leggendo il sommario e poi il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, è il fondatore del settimanale di Padre Pio e anche di Radio Buon Consiglio, vi voglio ricordare, come sempre, come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Ecco, per chi ci sta seguendo da YouTube può vedere, e anche da Facebook può vedere scorrere le informazioni sullo schermo, per chi invece ci sta ascoltando dalla radio lo dirò ovviamente a voce. Allora, prima di tutto, per ricevere il settimanale di Padre Pio si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it, dove lì, oltre ad alcuni articoli dei numeri, dei numeri del settimanale, ecco, ovviamente non tutti gli articoli ogni numero, però vi sono davvero degli ottimi articoli, quindi si può sfogliare il settimanale anche online. Però dopo si può sul sito ufficiale trovare tutte le varie informazioni, oppure potete direttamente telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066, 351-7339-066. Qui potete chiedere anche gli arretrati, oltre che fare un abbonamento, potete anche regalare un abbonamento, come diciamo sempre, magari alla vostra parrocchia, al vostro parroco, perché il settimanale di Padre Pio è davvero il settimanale della famiglia cristiana e quindi anche della parrocchia, naturalmente. Dunque, allora, cominciamo subito col sommario, così poi vi annuncerò anche l'ospite di oggi. E poi andremo a leggere, prima dell'arrivo dell'ospite, il pensiero di Padre Pio, il suo insegnamento approfondito da Padre Stefano Maria Manelli. Dunque, come sempre, essendo il settimanale di Padre Pio, non si può che cominciare con il pianeta Padre Pio. Sapete che il settimanale è diviso, diciamo, in vari pianeti, in vari argomenti, chiamiamoli così. Allora, comincia sempre con il pensiero di Padre Pio e il suo insegnamento, e poi abbiamo un fioretto o un approfondimento sulla vita e sull'insegnamento di Padre Pio. Suor Maria Eucaristica Lopez, in modo particolare, questa settimana ci illustra come Padre Pio ha vissuto la virtù teologale della speranza. E poi non può mancare il pianeta spiritualità. Abbiamo l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Love e poi la dolcezza del cuore di Padre Gabriele di Santa Maria Maddalena. Di cosa si tratta? Beh, non ve lo dico perché vi voglio invitare con un pizzico di curiosità ad abbonarvi al settimanale. Continuano poi le meditazioni sulla Letizia, siamo arrivati alla settima puntata della Signora Aurora de Vittoria. E poi Suor Ostia del Cuore Immacolato ci presenta proprio, come dicevamo prima presentando la copertina, Maria Santissima presente al sacrificio eucaristico negli insegnamenti di Santa Veronica Giuliani. Qui davvero ho già annunciato di cosa si tratta, l'articolo è bellissimo, davvero, abbiamo davvero bisogno per vivere bene il santo sacrificio della croce. All'altare eucaristico di Maria Santissima. Ringraziamo Santa Veronica Giuliani per i suoi preziosi insegnamenti. E poi vi vado a presentare l'ospite di oggi, che è un amico sia del settimanale, un amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, che è il professor Paolo Risso, che ci presenterà una figura molto poco conosciuta, ma che merita di essere conosciuta sempre di più. E chissà, magari un giorno la vedremo anche agli onori dell'altare, insieme, agli onori degli altari, insieme a un'altra beata, a cui questa Mademoiselle Amélie, come il titolo dell'articolo di Paolo Risso, è legata per vari motivi. Ma non vi annuncio, non vi anticipo niente, lasciamo che sia il professor Risso dopo a parlarcene. E poi abbiamo il pianeta Mariano, con un grande mariologo come padre Alessandro Maria Polonio, approfondiamo Fatima. Fatima Altare del Mondo. Ricordiamo che il 13 luglio ricorre l'anniversario della terza apparizione di Fatima, che è anche l'apparizione in cui Maria mostrò il famoso segreto diviso in tre parti. E poi abbiamo il pianeta Autorità. Fabrizio Cannone ci presenta l'importanza dell'abito per un'estetica non conformista, liberandosi delle multinazionali dell'abito. Sapete, per i cristiani l'abbigliamento è importante, ma non deve essere la cosa più importante, come invece purtroppo le multinazionali dell'abito, ma come tutte le multinazionali di altri settori, cercano di farci vedere. Naturalmente invito a leggere l'articolo per approfondire. Col pianeta religione abbiamo il caro Fra Pietro Pio Mario Pedalino, che conosciamo anche per i suoi canali I Tempi di Maria, che partecipa anche a Radio Buon Consiglio naturalmente, anche lui studioso di Fatima, del Cuore Immacolato di Maria, in questo articolo spiega cosa fretterà l'avvento del trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Diamoci da fare perché possiamo collaborare, come Maria ha cooperato, è stata corredentrice del Figlio, noi possiamo collaborare con Maria Santissima affinché il trionfo del suo cuore immacolato sia affrettato. Per il pianeta Sede Cultura abbiamo la professoressa Cristina Siccardi che ci presenta la figura di Sant'Agostino di Ippona, maestro di vita. Ecco, questo articolo non riassume semplicemente la vita di Sant'Agostino, ma ne presenta proprio uno dei suoi tratti particolari, quello di essere maestro di vita. Abbiamo poi la recensione del mese. Lazzaro Maria Celli presenta, recensisce un libro del Guido Vignelli che si alterna con me nella conduzione di questa trasmissione e che conduce anche altre trasmissioni di Radio Buon Consiglio. E poi l'altro autore di questo libro sulla sinodalità è Monsignor Nicola Bux. Ecco, questo libro. Verso una chiesa sinodale, cioè verso una rivoluzione sinodale nella Chiesa, ne illustra tutte le pericolosità, le ambiguità e le equivocità, perché la Chiesa è una santa cattolica apostolica, non è sinodale. pur avendo usato nel corso dei secoli gli strumenti dei sinodi. I sinodi non sono un pericolo per la Chiesa, o meglio, possono diventarlo se diventano degli strumenti di sovversione, però in sé sono strumenti che la Chiesa ha sempre usato. Ecco, vi invito davvero a leggere questa bella recensione e anche acquistare questo libro per avere un'idea più chiara della pericolosità, della tossicità, come disse il Cardinale Pell, di questo sinodo sulla sinodalità. Infine, il settimanale si conclude col pianeta famiglia. Abbiamo la rubrica Alimentazione e Salute del dottor Giuseppe Recchiello, che ancora ci spiega riguardo l'olio di palma. Sapete che ci fu la polemica qualche anno fa, che l'olio di palma fa male e così via. Ecco, sfatando luoghi comuni, dicendo cose giuste e cose sbagliate di quello che fu detto all'epoca sull'olio di palma, il dottor Giuseppe Recchiello ci ricorda la giusta alimentazione. E infatti poi il settimanale, come sempre, ci mostra la ricetta della settimana. Rosti di carote. Mamma mia, guardate, io solo a vedere la foto sono rimasta, come vi rivelo sempre, qualche volta faccio queste ricette e sono molto gradite e molto apprezzate da tutta la mia famiglia. Quindi davvero ve le consiglio, perché noi cristiani non viviamo per mangiare. Mangiamo per vivere e mangiamo anche bene. Non disprezziamo niente di ciò che Dio ci ha dato. Sappiamo fare le cose per bene, con distacco naturalmente, ma con senso pratico, come sempre. Bene, e allora adesso andiamo da San Pio, che col suo insegnamento ci spiega come diventare santi rapidamente, ma puntini puntini. E questo ce lo spiegherà Padre Stefano Manelli. Dice Padre Pio, mia cara figliuola, è una lettera a una sua figlia spirituale dall'Epistolario. Io penso che la Santissima Eucaristia sia il gran mezzo per aspirare alla santa perfezione, ma bisogna riceverla col desiderio e con l'impegno di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a colui che vogliamo alloggiare. Come insegnava il Cardinal Bona, spiega Padre Stefano Manelli, una sola comunione eucaristica basterebbe per far diventare una persona santa. Pensiamo a quanti santi bambini, si sono santificati essendo bambini, avevano fatto la loro prima comunione. Di fatto però non è così, dal momento che si è in molti a fare tante comunioni eucaristiche senza diventare santi. Come mai? Padre Pio risponde a questo interrogativo con poche parole, molto precise e significative, corrispondenti perfettamente al pensiero del Cardinale Bona, facendo quindi ben capire perché di fatto tante comunioni eucaristiche non fanno diventare santi. Se noi ci chiediamo infatti che cos'è l'Eucaristia, sappiamo bene che essa è Gesù, ossia è il Dio Verbo incarnato per noi, presente in corpo, sangue, anima e divinità nella Divina Eucaristia, che penetra nella nostra anima e nel nostro corpo per santificarci, trasformandoci in Lui. Perché tuttavia non ci fa diventare santi? La risposta è perché non basta ricevere l'Eucaristia, ma è necessario riceverla nel modo giusto e santo, come risponde con semplicità e chiarezza Padre Pio. L'Eucaristia, infatti, bisogna riceverla col desiderio e con l'impegno di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a colui che vogliamo alloggiare. Ecco perché quindi tutti coloro che ricevono l'Eucaristia senza le condizioni richieste per diventare santi, e guardate, non ricevere il peccato mortale, che è la cosa più importante, ma alla fine è anche la cosa minima, non diventano mai santi e restano sempre mediocri, o meglio, schiavi della mediocrità. La colpa ovviamente è soltanto nostra, perché la santità è un fatto personale. Ossia, chi vuole singolarmente diventare santo con fermezza, secondo la volontà di Dio, e fa tutti gli sforzi per eliminare dalla propria vita ogni peccato, anche piccolo, che dispiace al Signore, diventerà sicuramente santo secondo la volontà del Signore. Talvolta, cari fratelli nella fede, è più facile, chiedo scusa, è più difficile combattere i peccati veniali che i peccati mortali, soprattutto se non si è in situazione di peccato, in stato di peccato. Chi invece, continua Padre Stefano, continua a fare la Santa Comunione anche quotidianamente con quella solita mediocrità, anche quotidiana, come dice Padre Pio, per cui non c'è, l'impegno di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace colui che vogliamo elogiare. Non può diventare santo e supa quindi il mezzo più elevato, più sicuro e certo per compiere la volontà di Dio nel modo più rapido e completo. Pensiamo quando un ospite importante viene a visitarci a casa nostra. Non so, immaginate che venisse ad alloggiare a casa nostra, non so, il vescovo, che è il successore degli apostoli e chi più lui di ogni altro rappresenta Cristo nella diocesi, nella chiesa locale. Non cominceremo a pulire da cima a fondo tutta la casa, a sistemarle il letto, la stanza, a preparare un banchetto e i cibi più buoni per i libati. Ecco, quando noi riceviamo la Santa Comunione, ben più di un vescovo riceviamo Cristo stesso, premesso che il vescovo rappresenta Cristo, alla pienezza del sacerdozio. Però in quel momento, quando noi riceviamo nostro Signore Gesù Cristo nel nostro corpo, nella nostra anima, abbiamo sistemato la casa del nostro corpo, della nostra anima, come sistemeremo la nostra casa fisica quando dobbiamo ospitare, alloggiare una personalità? C'è da chiederselo. Magari, voglio dire, ecco, quando noi puliamo casa, certamente puliamo gli spazi più grandi, però devo pulire anche gli angoli, gli spazi più piccoli. Lo stesso dobbiamo fare per ricevere il Signore. Ci dobbiamo staccare anche dal peccato veniale, perché quello poi che porta al peccato mortale. Certamente, guardate, cari amici, l'Eucaristia, fare la Santissima Comunione dopo essersi confessati, ripuliti, anche lì bisogna farla bene, la Santa Confessione, avendo fatto l'esame di coscienza, dicendo il numero dei peccati, col proponimento di non peccare più, con un pentimento, una contrizione sincera, quindi vedete tutti i sacramenti vanno presi non solo frequentemente ma anche nel modo giusto, facciamo la Santa Comunione perché non siamo in peccato mortale, ma ci siamo staccati dal peccato veniale pur avendoli confessati? È una bella domanda, guarda, una domanda che faccio prima di tutto a me stessa, Io riflettevo, certamente l'Eucaristia mi tiene lontana dal peccato mortale, anche perché non rinuncerei mai, Padre Pio, tieni sempre la tua mano sulla mia testa, alla Santa Eucaristia per nessun motivo al mondo, per questo sto lontana non per mia grazia, ma per la forza che mi danno i sacramenti della Santissima Eucaristia, della confessione del peccato mortale. Ma quanto sono distaccata dal peccato veniale? Molto spesso i peccati veniali che si commettono sono quasi sempre gli stessi, perché le debolezze, le fragilità, quelle sono. Però la Santa Eucaristia ci dà la forza per non commettere nemmeno il peccato veniale, ma dobbiamo avere la giusta volontà, la giusta predisposizione a riceverla. Cioè, per staccarsi da quelle debolezze, da quelle fragilità, dal peccato veniale. Perché come spiegava San Francesco di Sales, talvolta qualcuno crede, ho vinto la grande tentazione del peccato mortale, sarà più facile vincere la grande tentazione del peccato veniale. E no, è molto più subdola la cosa, perché il diavolo è furbo. Così come il Signore ci porta gradualmente alla santità, gradino per gradino, così anche il diavolo ci porta gradualmente alla perdizione, al vizio e alla dannazione. Per questo dobbiamo evitare... far sì, con l'aiuto della grazia, noi ci dobbiamo mettere la buona volontà, non semplicemente la volontà, ma la buona volontà, di fare una scalinata in salita, cioè quella della santità, e non in discesa, cioè quella della perdizione. Questo è quello che ci insegna oggi Padre Pio. Sì, alla comunione frequente, tutte le settimane, magari anche tutti i giorni per chi può, ma con le giuste e dovute predisposizioni, come il Signore ha voluto e come la Santa Madre Chiesa ci dice, perché altrimenti, non che non facciano niente, per carità, assolutamente, il Signore agisce, la grazia è potente, però noi opponiamo resistenza e quindi le grazie sono, ci arrivano meno grazie per nostra opposizione. Invece noi dobbiamo essere docili alla grazia, perché è lì che agisce lo Spirito Santo per mezzo dei sacramenti. E quindi allora rivolgiamoci a San Pio, che non levi, non tolga mai la sua mano dalle nostre teste, anzi ci prenda per i capelli quando ci viene a sprofondare. Se non li abbiamo i capelli, allora ci prenda per le spalle, ci prenda anche per il naso, per qualsiasi cosa, ci riporti verso il cammino della santità, che in pienezza possiamo, anzi che troviamo soltanto ed esclusivamente nella Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, perché la Chiesa Cattolica, con a capo il Sommo Pontefice di Roma, è l'unica vera Chiesa di Cristo. Ci possono essere papi, vescovi, sacerdoti indegni, che magari non insegnano la sana dottrina e diffondono l'errore, ma la verità non cambia, è sempre quella, brilla, vi posso rifiutare di accettarla, di vederla, anche di difenderla, ma la verità sta lì, non cambia, e la trovo esclusivamente nella Santa Chiesa di Roma, perché soltanto la Santa Chiesa di Roma ha dato alla Chiesa, quindi anche a se stessa, perché la Chiesa è madre, santi come San Pio da Pietrelcina, Santa Veronica Giuliani, San Francesco d'Assisi, San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena, Santa Chiara d'Assisi, San José María Escrivá de Balaguer e tanti altri. Quindi nella Chiesa, la Chiesa ci santifica, nella Chiesa ci santifichiamo e noi, quando ci santifichiamo, rendiamo gloria a Dio e alla sua Chiesa. Bene. Cari teleradio ascoltatori, è giunto il momento di accogliere il nostro ospite, che è, come sapete, come ho detto all'inizio della trasmissione, il professor Paolo Risso, che avremo il piacere di sentire, ci racconterà di questa Mademoiselle Amélie, di cui ho anticipato qualcosa, dopo lo stacco musicale che durerà veramente molto poco. Quindi restate con noi, non cambiate canale. A tra poco. Eccoci tornati in trasmissione, Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Professor Risso, mi sente?
Ave Maria, signora Esther, la sento bene.
Grazie professore per essere ancora una volta oggi.
Lei mi sente, lei mi sente?
La sento forte e chiaro, grazie per essere anche oggi di nuovo con noi.
Ma
e grazie
io sono molto contento.
Bellissimo. Grazie per averci presentato Mademoiselle Amélie. Che mi sono proprio bevuta il suo articolo, perché è un'anima veramente santa, che diciamo viene tra virgolette parente di una beata, che davvero non si finisce mai di imparare la bellezza di Santa Madre Chiesa, quante anime ha donato al mondo per salvare questo mondo così anticristiano. Grazie professor Risso, lascio a lei la parola per presentarci quest'anima splendida.
Io faccio una premessa, parto dalle origini. Il 14 gennaio del 1840, in pieno inverno, a Marsiglia, Monsieur Paul de Louis Martigny ha felicemente condotto all'altare e reso sua sposa per sempre Marie-Françoise de Saulieu. C'è un profumo di nobiltà tra i loro nomi e cognomi. Lui è un famoso avvocato, stimatissimo per intelligenza, cultura e professionalità, ancora di più per la rettitudine e la fede vissuta, per le opere generose di beni in cui spende tempo e denaro. Lei, Marie-Françoise de Saulieu, proviene dalla Provenza, è nata da nobile e ricca famiglia, tutta bontà e tenerezza e carità cristiana. oltre che assai intelligente e colta. A Marsiglia gli sposi occupano una casa grande e bella, una vera domus da patrizi dell'aristocrazia. In questa casa, il 28 maggio 1841, nasce Maria, viene battezzata l'indomani nella chiesa vicina di San Vincenzo de Paoli. Parto di qui perché Maria, crescendo, diventerà Madre Maria di Gesù, fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù, in Belgio, poi nel, diciamo così, nel castello di sua proprietà alla Servianne presso Marsiglia, poi ancora a E in Provenza e dopo la sua morte altri ancora. Questa Maria di Gesù, Madre Maria di Gesù, morirà martire a 43 anni, ucciso dal giardiniere del monastero che aveva fondato, un povero diavolo che lei aveva assunto per dargli un pezzo di pane da mangiare e che dopo pochi mesi la tradì uccidendola in odio alla fede. Nella famiglia del Will Martini ci sono anche altri figli. Una è Mademoiselle Amélie, nata a Marsiglia nel 1845, e appare subito così fragile che non si smette di trepidare per la sua vita per parecchi anni. Nel 1856 entra nel Collegio del Sacro Cuore alla Ferrandière presso Lione. È una bambina molto vivace, intelligente e arguta al di là di ogni limite. All'inizio si impegna solo quando ne ha voglia e tuttavia gode di veri successi negli studi. In mezzo a questa foga infantile, la sua fede impressiona e stupisce quelli che la avvicinano. La medesima bambina che passa spesso il tempo dello studio a giocare nel giardino o in classe a far poco, e fuori la raccolta in cappella, meraviglia vederla tutta assorta e penetrata dalla presenza di Dio. Le sue insegnanti non finiscono di stupirsi per l'impressione che hanno sul suo giovanissimo cuore la fede e la preghiera. Diventa più saggia quando il 3 giugno 1858 riceve la prima comunione. Il giorno del suo primo incontro con Gesù edifica tutti i presenti. A scuola continua con un profitto alterno, degli alti e bassi alla sua vita di scolara, ma ciò che colpisce è il cambiamento visibile in lei nei giorni che precedono o seguono la sua partecipazione all'Eucarestia. Diventa un'altra, dolce, studiosa, docile. Gesù Eucaristico, la Santa Messa comincia a essere tutto per questa bambina che è già speciale. A prezzo di lotte continue e di vittorie duramente conquistate, giunge ad essere ricevuta tra le Figlie di Maria. Che cos'erano le Figlie di Maria? Una benemerita associazione che esisteva anche da noi in Italia, di ragazze che si impegnavano a vivere con lo stile di Maria Santissima e che partecipavano in modo più frequente, più intenso alle celebrazioni liturgiche nelle parrocchie. Mademoiselle Amélie, la signorina Amelia, è talmente ardente nel suo stile di vita che molti, quando si trovano in chiesa, vanno a mettersi vicino a lei come per prendere qualcosa del suo fervore. Si capisce che già durante la sua fanciullezza e poi durante la sua adolescenza, quando soventi i pensieri vanno altrove, Gesù Ostia è già tutto per lei. Ha un desiderio di nascondersi, quasi di sparire. Non cerca mai se stessa. Appare persino selvatica, ma è un'amabile selvatichezza, perché si sente che Amelia ha un grande amore dentro. Comincia a tenere un diario, che è un vero gioiello. A proposito di quello che sto per dire, voglio precisare che quanto ho detto finora è tratto dalla piccola biografia che di Amélie scriverà dopo la sua morte Madre Maria di Gesù. È un profilo bellissimo della sorella minore Amelia. Mi attengo nell'articolo che ho scritto per il sezionale di Padre Pio, e in quanto dirò ora, mi attengo strettamente a quanto la sorella Beata Maria di Gesù ha scritto di lei. Bene, nel diario Amelia scrive: io ho un vivo desiderio di vivere nascosta e sconosciuta a tutti, in modo che solo Dio, il mio direttore spirituale, penetri nella mia anima. Più sarò ritenuto un nulla e più ne gioirò. È assai affettuosa, ma si priva tuttavia il più possibile e con una costanza eroica di tutto ciò che può essere conforto a questo bisogno di espandersi e di essere amata. Scrive: io sento sempre più che Gesù mi custodisce per lui solo. Io ho ogni sorta di difetti e ti ho spesso offeso, o mio divino sposo, ma credo di poter dire che mai un altro se non tu solo è entrato nel mio povero cuore. Grazie Gesù. Il centro di ogni sua giornata è la partecipazione alla Santa Messa. La continua unione con il sacrificio di Gesù sugli altari è il respiro della sua anima. Ha uno zelo ardente per gli interessi della Chiesa, la Chiesa che, come al solito, anche in quel tempo era perseguitata. Possiamo dire con lei una sete bruciante della più grande gloria di Dio nelle anime di quelli che sono con il cuore della Chiesa e i sacerdoti, le persone consacrate a Dio. Amelia vive, vivrà per Gesù solo e per i suoi sacerdoti. Gesù che vive nelle anime dona a ciascuno il suo carattere speciale. Davvero sembra aver dato ad Amelia lo zelo e l'amore che la spingevano verso i sacerdoti e facevano desiderare il giorno in cui doveva donare tutti i suoi tesori alle loro anime, istituendo nel cenacolo l'Eucaristia il sacerdozio. Tutto questo traspare dagli scritti da lei lasciati nel suo piccolo giornale Anima, che qui riportiamo. Tutto quello che dico è citato dal volumetto scritto da Maria di Gesù, la sua sorella maggiore. Sono scritti bellissimi, è un estratto quello che ho fatto di scritti meravigliosi che illuminano l'anima, che accendono il cuore di amore a Gesù, immolato sul Calvario e sull'altare. 1869. Sempre di più la mia attrattiva è per Gesù, vittima sul Santo Altare. Tutto in me si dirige là. È là che io lo cerco, là che io lo adoro, là che io lo amo. Tutti i miei sforzi tendono a farmi meno indegno di essere immolata con lui. Non ho che un'occupazione nelle mie preghiere, nel corso delle mie giornate: offrire Gesù con tutto il suo sangue, soprattutto quello della ferita del suo cuore, offrirmi con lui. Vorrei passare le mie giornate a partecipare alle messe. Quanto amo seguire il prezioso calice del sangue di Gesù continuamente innalzato verso il cielo nelle mani dei suoi sacerdoti. Il desiderio della mia anima è di offrirlo senza posa per le anime sacerdotali e consacrate a Dio. Io vi unisco la mia povera e imperfetta immolazione. Il 2 giugno 1870 scrive: mi sembra che sulla croce Gesù sia stato tutto cuore, tutto amore. La voce, i meriti delle sue sofferenze, del suo corpo coperto di piaghe, del suo sangue prezioso, della sua anima colma di desolazione e di angoscia, tutto rifluiva verso il suo cuore, ed è di lì che saliva verso il Padre Celeste l'offerta, la riparazione, la gloria, l'amore. Questo divin cuore è davvero sacerdote e ostia. Qui apro una parentesi: davvero questo è il cattolicesimo. Il cattolicesimo vero, che è la religione del primato assoluto di Dio, e di conseguenza si riversa sui fratelli con una carità inesauribile. Ma è la religione, il cattolicesimo afferma, vive, insegna il primato assoluto di Dio e del suo Cristo, dell'offerta di Gesù a Dio Padre. Questo è il cattolicesimo assoluto, questo è il cattolicesimo vero. Il 19 di dicembre del 1870, all'avvicinarsi del Natale, Amélie scrive: «Mi sembra che Gesù mi abbia fatto comprendere di volere che tutto ciò che io farò, soffrirò, sacrificherò nella mia esistenza, tutto sia per queste anime sacerdotali e che per arricchirle devono attingere continuamente al suo cuore divino». Questo davanti a, quando davanti a nostro Signore io mi occupo di altre cose, mi trovo nell'aridità, mi trovo infelice, ma se io ritorno a ciò che mi ha mostrato, la mia anima è di nuovo colma, colma e felice. Bisogna che il cuore di Gesù si esaurisca a donare i suoi sacerdoti, ad arricchirli. Bisogna che Gesù li collochi nel più profondo della sua ferita, che doni loro quanto di più prezioso, che il suo sangue divino non smetta di scendere su di essi. Io non devo essere occupata che ad attingere umilmente per i sacerdoti al cuore di Gesù, affinché essi rendano a Dio tutta la gloria possibile. E poi ancora, sentite che bello. Io vedo la mia anima come un piccolo calice sempre alzato verso il cielo per loro. Il calice non rappresenta forse l'offerta e l'immolazione? Ecco la mia vita. E quando mi sento così debole, così impotente, io offro nel mio piccolo calice il sangue di Gesù e attendo tutto dal suo amore. Notate che è una ragazza di 16, 17, 18 anni che scrive, che vive nel mondo dell'aristocrazia francese dell'Ottocento. Nel gennaio del 1871 annota: «La mia anima nell'ammirazione di tutto ciò che la grazia di Dio mi ha fatto comprendere sulla bellezza del carattere sacerdotale, sulla missione del sacerdote presso Dio e presso gli uomini, sulla perfezione della vita del sacerdote che non deve vivere che nel mondo delle anime e deve ritenere un nulla tutto ciò che riguarda la terra. Quale gioia, quale gloria è chiamato a rendere a Dio? Egli è il depositario e il dispensatore del sangue di Gesù Cristo». Una parentesi: oggi si è dimenticato che la messa è il sacrificio di Cristo. Ma Giotella Melì scrive: «Il sacerdote deve offrire alla Santissima Trinità non solo durante la messa, ma con ogni palpito del suo cuore. La sua vita deve essere una messa continua. Ogni mattina va all'altare a riempire il suo calice di questo sangue divino. Gesù glielo affida perché lui ne possa nutrire le anime, cioè egli lo fa per mezzo dell'amministrazione dei sacramenti, la direzione spirituale e tutte le opere del suo ministero». E oggi, tra parentesi, ci sono sacerdoti che non dicono più la messa tutti i giorni. E questa è una ragazza che insegna come vivere sacerdoti. Il 5 gennaio del 1871, come la mia anima è conquistata dalla bellezza del sacerdozio, quanto è grande la missione del sacerdote, com'è vicino a Dio. Gesù si è messo a disposizione del suo sacerdote e gli ha dato, possiamo dire, ogni potere su di lui. Il sacerdote ha potere su Cristo, ha potere sul corpo di Cristo. Il sacerdote ottiene da Gesù ciò che vuole, è posto con il suo calice tra il cielo e la terra. Il sacerdote è Gesù visibile alle anime. Cito ancora dal suo diario, 16 marzo 1871, quando Mademoiselle Amélie parla della messa. E la messa: «Qualunque sia lo stato della mia anima, anche nei giorni di aridità, la messa è sempre il momento migliore della mia giornata. Gesù viene dal cielo sull'altare, si mette a disposizione del suo sacerdote affinché lo offra al Padre Celeste. Com'è bello, Dio mio! Non posso stancarmi dall'ammirare la grandezza del sacerdote. All'altare con il suo calice egli rende a Dio la gloria più pura, la sola gloria che la Santissima Trinità possa ricevere come degna di lei». Luglio 1871. E qui dico sinceramente che io la invidio proprio con tutta l'anima. «Posso ascoltare ogni giorno 5, 6, 8 messe. Non so dire ciò che provo. La mia anima è come fusa nell'anima del sacerdote che celebra. è così forte, così profondo che non comprendo come la mia anima non mi lasci per andare sull'altare. Ma conosco anch'io delle persone che oggi, nonostante siano scarsi sacerdoti, nonostante le messe siano sempre ridotte, ho l'impressione che certi vescovi abbiano il compito di ridurre le messe, ma questo è molto grave. Ma ci sono anche oggi delle persone che sentono 5, 6, 8 messe. È una cosa meravigliosa. Sono di persone, viventi tuttora, che partecipando così alla messa hanno ottenuto miracoli, miracoli veri. Mi pare che fosse Padre Pio che diceva: la preghiera chiede, ma la messa ottiene. Ma noi domandiamoci: pregava soltanto questa ragazza? No, non pregava soltanto. In casa c'erano papà e mamma, impegnati in opere bellissime a favore della Chiesa, a favore dei sacerdoti, sempre ostacolati. Nella Francia, che nel 1870 tornava ad essere ancora più laica. Bene, in casa del Ville Martigny c'era ancora Maria, che stava preparandosi a fondare le Figlie del Cuore di Gesù. Amelia era la segretaria attiva e impegnatissima di Maria. Ed era incaricata di tenere i registri di iscrizione e di fare tutte le copie della corrispondenza e dei documenti. Di che cosa? Maria del Ville Martigny e Amelia erano le prime zelatrici di un'associazione che esiste tuttora presso le Figlie del Cuore di Gesù, l'Associazione della Guardia d'Onore, l'Associazione dell'Oblazione con Cristo. Anime semplici, umili, sposate o consacrate, che dedicano un'ora della propria giornata, stando al loro posto, a tenere compagnia a Gesù nel tabernacolo. Era così piena di zelo Amelia per l'opera delle scuole apostoliche che preparavano i missionari e per l'associazione di preghiere in favore dei sacerdoti. Nel settembre del 1870, quando i buoni padri della Compagnia di Gesù furono imprigionati dai rivoluzionari, non si saprebbe dire con quale zelo e quale devozione Amelia si occupò a confortare questi santi sacerdoti detenuti. Ella faceva parte attiva del Comitato di Gesù Prigioniero, fondato da papà del Ville Martigny, che si impegnò in prima persona, come cattolico e come avvocato, per la liberazione di questi sacerdoti finiti in carcere solo perché erano sacerdoti. Evviva la Francia democratica e laica, eh? Quale non fu la sua gioia vedendo che la provvidenza di Dio aveva scelto suo padre come strumento per la liberazione dei buoni padri. Suo padre sapeva far cantare il diritto, era avvocato. Poi, quando questi sacerdoti furono liberati, ma non potevano entrare nelle loro case, la famiglia del Ville Martigny ospitò il padre Calage, che era il direttore spirituale, si può dire, di tutta la famiglia, in particolare di Maria e di Amelia. E per più mesi padre Calasi celebrò la messa tutti i giorni nella cappellina di famiglia della famiglia del Ville Martigny. L'inizio dell'anno 1871 fu per lei, per la giovane Amelia, un tempo di grazie così grande ed eccezionale da far presagire qualche disegno speciale di Dio sulla sua anima. Il 16 giugno 1871, 7 mesi prima della sua morte, scrisse un atto di immolazione a Gesù. Lo leggo quasi integralmente. Parla da solo, è il ritratto di quest'anima speciale, che non aveva visioni, ma che vedeva di fatto il Signore Gesù che la univa la sua offerta al suo sacrificio. Sentite che atto di offerta fa questa giovane donna. O Gesù, mio amatissimo Salvatore, desiderando unirmi, partecipare in modo speciale alla tua immolazione d'amore sull'altare, seguendo il desiderio che io credo di capire nel tuo cuore ferito, che io mi immoli, mi sacrifichi per le anime dei tuoi più cari amici, i sacerdoti, benché io non sia che peccato e nulla, umilmente prostrato ai tuoi piedi, io oso, incoraggiato dalla voce del tuo amore, presentarmi a te per fare la donazione intera di tutto il mio essere e procurarti così, per quel che posso, la più grande gloria possibile in queste anime. Io ti consegno a questo fine, io accetto e ti offro le sofferenze, le pene, le umiliazioni, le croci con cui ti piacerà immolarmi. Io ti offro la mia agonia e la mia morte. Io ti consegno e ti abbandono il mio corpo, la mia anima, il mio giudizio, la mia volontà, infine tutto il mio essere. Poi sentite che vertice raggiunge. O Gesù, sposo della mia vita, l'unico amatissimo del mio cuore, bruciato dal desiderio di amarti, di glorificarti in queste anime sacerdotali, quanto lo può fare una misera creatura, io mi consacro di nuovo al tuo cuore ferito, per essere consumata e immolata per il fuoco del tuo purissimo amore, per la tua gloria in queste anime, per ottenere loro una perfezione serafica e attirare in esse tutti i tesori del tuo cuore. O mio Gesù, io mi pongo con te sull'altare e non voglio più difenderne, mi offro a te per darti tutta l'immolazione di cui tu mi renderai capace, e su questo altare ogni palpito del mio cuore vittima sarà un atto di offerta del tuo prezioso sangue, e ti ridirà per le anime dei tuoi sacerdoti il fischio o sete che tu hai pronunciato sulla croce, sete ardente di vedere queste anime amarti e glorificarti immensamente. Qui siamo ai vertici della santità, qui io credo che le figlie del cuore di Gesù debbano fare uno sforzo per promuovere la causa di beatificazione di questa loro, diremmo, cofondatrice, di questa confondatrice. Nostro Signore accettò questo atto generoso, tanto che non fece attendere a lungo alla nostra cara Amelia la consumazione del suo sacrificio. Qualche settimana dopo Fabio è stato improvvisamente ammalata. Il male progressi rapidi, sconvolgenti, in pochi giorni diventò come un'ombra, tanto era dimagrita. Nel medesimo tempo la sua anima fu lasciata nella più generale, nella più terribile agonia, e tutto l'inferno sembrò scatenarsi contro di lei con una rabbia di cui del resto aveva già sovente sentito il peso. Un'anima così dà fastidio a Satana, ma Gesù è più forte, Gesù la aiuta, Gesù la sostiene. Durante questa lenta agonia, complicata da sofferenze fisiche davvero estreme, il solo mezzo di far passare un raggio di gioia sul suo cuore era quello di pronunciare le parole sacerdozio, vittima, Gesù offerto al Padre, Gesù che si offre attraverso i sacerdoti. Quando sentiva ripetere queste parole, mentre la sua vita se ne andava, la calma ritornava nella sua anima e le sue parole e l'espressione angelica della sua fisionomia testimoniavano la gioia celeste che la inondava allora per qualche istante. Per accrescere tanti dolori, il 10 gennaio del 1872 perse il suo unico fratello, Giulio. Prima erano già morte due sorelle. Il 24 luglio 1859, a 10 anni, era morta Clementina. Il 31 marzo 1867 era morta Margherita, a 15 anni. Ora se ne andava anche Giulio, giovanissimo, un angelo in carne. Infine, il divino sacrificatore
trovando la sua vittima pura come lo desiderava, addolcì la prova interiore e le rese la pace 8 giorni prima della sua morte. Fino all'ultimo momento ella conservò il fervore del suo sacrificio. Nostro Signore la faceva partecipare ai sentimenti che gli avevano strappato questo grido di amore, sizio o sete, in cui si rivelava il suo ardente e divino desiderio di perpetuare sino alla fine del mondo le sue sofferenze, la sua cruenta immolazione per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Di un simile desiderio era piena l'anima di Amelia. Ho quasi finito. La sua ultima parola al direttore spirituale, padre Jean Calage, ne è la prova toccante. Sentite che affermazioni. Fanno rabbrividire, ma sono quanto mai vere. Sono il cattolicesimo vero, vissuto fino alla fine. Padre mio, il soffrire passa. L'aver sofferto non passa. Lei offre ogni giorno sull'altare Gesù immolato. Non smetta di offrirmi lì come piccola vittima, unita a Lui, immolata con Lui, anche dopo che io sarò morta. Sempre l'oblazione che è tutto. Padre mio, non lo dimentichi. Baciava senza posa la medaglia di figlia di Maria, che non aveva mai lasciata. Il 25 febbraio 1872, alle 9 della sera, ella volava in cielo. Aveva 27 anni, non ancora compiuti. L'ultima espressione del suo volto fu un sorriso delizioso, come per assicurarci che la sua felicità già raggiunta. Notate che è Maria che scrive, la sorella Maria che scrive, testimone oculare, testimone vicinissima a lei. Il suo corpo fu conservato per 63 ore, senza il minimo cambiamento, su un letto interamente coperto di gigli. Conoscenti e amici non finivano di renderle visita e si doveva sempre posticipare il funerale e di pregare attorno a lei. Sembrava un angelo addormentato. Un santo sacerdote di passaggio diceva: ecco le delicatezze di nostro Signore per le sue vergini privilegiate. Era rimasta in vita 1872, era rimasta in vita la sorella maggiore, 31 anni di età, Maria di Gesù. L'anno successivo, il 20 giugno 1873, solennità del Sacro Cuore, Maria fonderà in Belgio, presso Anversa, la sua piccola comunità di figlie del Cuore di Gesù, che vivranno questo stile di vita. Essere ostia con Gesù ostia, essere un'offerta piena e totale al Padre insieme a Gesù, unico degno adoratore del Padre, per la santità dei sacerdoti e per la salvezza di tutte le anime. La piccola Amelia, che a Marsiglia chiamavano Mademoiselle Amélie e che anche nel suo nascondimento tuttavia era luminosa, radiosa, Mademoiselle Amélie non sarà mai figlia del Cuore di Gesù da un punto di vista giuridico, ma lo era in pienezza, si può considerare cofondatrice. È una santa nascosta che il giorno verrà, che la Chiesa porrà anche lei sugli altari. Vorrei concludere solo con questa affermazione. In questa avventura d'anima, in questa storia d'anima, Dio ha rivelato per quel tempo e per il nostro tempo che cos'è il cattolicesimo vero. Non è educazione civica, non è umanitarismo, non è culto dei valori umani, ma è rapporto intimo con Gesù Cristo vivente nell'Eucarestia, vivente in noi tramite la grazia santificante, è Gesù che vive nelle nostre anime come nel suo cielo e fa delle nostre anime un altare di offerta, di immolazione, di donazione a Dio e agli altri. Questo bisogna ricordare. E questo è affascinante anche per i ragazzi d'oggi. Questo è il cattolicesimo vero, luminoso, splendente, che invoglia a seguire Cristo, che fa di ogni anima, anche la più piccola, la più misera, fa un capolavoro del suo amore. Io saluto chi mi ha ascoltato, la ringrazio la suora, ringrazio la signora Esther che mi ha dato tanto spazio, ringrazio gli ascoltatori, saluto i miei amici, che qualcuno forse mi sente, e ringrazio di poter averlo fatto conoscere anche attraverso Radio Buon Consiglio questa bellissima figura.
Grazie a lei per avercela fatta conoscere, professor Risso. È un arrivederci, perché come sapete il professor Risso è un amico collaboratore sia di Radio Buon Consiglio sia del settimanale di Padre Pio.
Io sono grazie, molto professor contento Risso. Di collaborare. Grazie a lei, grazie. Ave Maria, saluti tutti, tanta gioia e tanta felicità nel Signore.
Grazie, vi abbiamo di cuore, professor Risso.
Per me.
Anche mille, non mancheranno sicuramente, e io mi affido alle sue preziose preghiere. Grazie professor Risso. Alla prossima
Ave
volta
Maria.
Che ne sappiamo già, non mancherà. Ave Maria. Bene, carissimi teleradioascoltatori, siamo al momento dei saluti, però prima una comunicazione importante. Vi ricordo, ne abbiamo già parlato altre volte, che si terrà dal 7 al 12 agosto a Gualdo Taldino, nei pressi di Assisi, il campo estivo per ragazze, ragazze dai 16 ai 28 anni. Nel programma c'è la preghiera, le conferenze, le gite, i momenti fraterni, quindi preghiera, formazione e anche ricreazione, che non mancheranno. Vedete queste immagini, c'è la preghiera, c'è la gita, c'è la formazione e c'è anche una bella giocata a biliardino, chissà chi vince, ecco. Per saperne di più potete chiedere visitando il sito ufficiale, ecco, ve lo mostro anche in sovraimpressione, per chi si ascolta dalla radio lo dico a voce: www.incordematris.it, www.incordematris.it, oppure potete telefonare per richiedere informazioni al 377-3945-383. 377-3945-383, campo estivo per ragazze dai 16 ai 28 anni. È davvero una bella opportunità, dal 7 al 12 agosto, perché non è un periodo di nulla facenza quello dell'estate, ma di riposo sì, una ricreazione formativa, operosa e anche nella preghiera. Bene, io ringrazio tutti voi che avete seguito la trasmissione A Tu per Tu con il settimanale di Padre Pio, che ritornerà come sempre giovedì prossimo su Radio Buon Consiglio alle 10.45. Mi raccomando, abbonatevi, regalate un abbonamento al settimanale di Padre Pio, regalatevi e regalate una pubblicazione della Casa Mariana Editrice, seguite Radio Buon Consiglio e sostenete anche Radio Buon Consiglio. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur. Ave Maria.